Buongiorno, buongiorno Giovanni Conti e bentrovato.
Buongiorno Claudio Farinone, grazie.
Oggi si parla, come ci ha appena detto due secondi fa Roberto Corrent, parliamo di coppie durature. Questo è un argomento secondo me molto interessante. Proprio recentemente il pianista di jazz Lyle Mace è stato insignito di un Grammy Awards, purtroppo diciamo post mortem, no? Ma è uno dei tantissimi musicisti famosi per avere collaborato a lungo per tantissimi anni con un altro musicista, nel suo caso chiaramente Pat Metheny, nel contesto del Pat Metheny Group. Ma la storia della musica è davvero ricchissima di coppie celebri, di coppie che hanno creato un affiatamento che poi è diventato così indissolubile. Allora, prima di presentare i nostri ospiti di oggi, uno diciamo un ospite fisso della nostra Rete 2, l'altro invece per la prima volta è parte di un duo tra i più fecondi della storia del Novecento italiano, voglio proporti un assaggio che si riferisce a uno di questi sodalizi della storia della musica, forse più importanti in assoluto.
Non potrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'ondesco color, quel vermiglio d'ondesco color. Non più avrai quei pennacchini.
Eh sì, davvero una copia celebre della storia della musica, quella di Lorenzo da Ponte, chiaramente Wolfgang Amadeus Mozart dalle Nozze di Figaro, una delle tre opere generate da questa incredibile coppia. Allora presentiamo i nostri ospiti, Giovanni, per parlare di coppie celebri della musica.
Onoratissimo di presentare i nostri microfoni il maestro Antonio Ballista. Buongiorno maestro, ben ritrovato.
Buongiorno, io sono onorato.
Grazie, lei è sempre così, come dire, in seconda posizione e questa è una delle sue grandi dote, ovviamente prima vengono quelle musicali. E il secondo ospite?
Beh, il secondo ospite è una vecchia gloria della Rete 2, si tratta di Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano e ben ritrovato.
Buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, coppia storica, no? Quella di Lorenzo da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart, per cominciare a raccontare appunto delle coppie musicali che hanno fatto appunto la stessa storia della musica, no? Ma davvero possiamo partire da Giordano, possiamo partire da Ponte e Mozart? Che altre coppie della storia della musica, andando indietro nel tempo, ti vengono in mente?
No, ma allora ce n'è una quantità, anche se il discorso del duraturo, però la coppia, purtroppo come sappiamo, la coppia da Ponte Mozart, che ci colloca a mio avviso nell'Empireo. Ok, qui siamo, non so se certo. Il maestro Ballista concorda, ma credo che qui siamo nel cerchio più alto del paradiso musicale, insomma, assolutamente, secondo me, almeno per quanto riguarda il teatro, indiscutibilmente. Bene, sì, le coppie sono tantissime, mi vengono in mente Joachim con Brahms, l'aneddotica poi, insomma, è infinita riguardo, però è la sfaccettatura inesauribile della grazie alla musica, probabilmente, che da questo punto di vista è veramente è un linguaggio che, non transitando attraverso le parole, transita attraverso una miriade di altri canali che sono fisici, corporei, ma anche spirituali, intellettuali, eccetera. Ecco, dicevo, questa infinita sfaccettatura della musica crea fra le persone, due o anche più, ma rimaniamo ai due, un'infinità di possibili legami, intese, possono essere anche, ci può essere anche l'amicizia e rivalità in un certo senso, ma appunto, poi la storia purtroppo decide, nel caso di Mozart, appunto, è stata la morte di Mozart, ovviamente, e poi le vicende che insomma sappiamo, ma anche le vicende del mondo pongono fine, a volte crudelmente, inaspettatamente, ai legami. Penso ad esempio, me ne viene in mente un'altra adesso, Kurt Weill e Bertolt Brecht.
Certo.
No? Uh-huh. È un legame, come posso dire, una miniera di e così beh, poi tra scendo di livello, ma insomma comunque con tutto credo che rimaniamo a livello dignitoso, c'è il legame tra il musicista e quello che è il drammaturgo o il paroliere. Penso ad esempio a un caso più recente, piccolo rispetto a noi, ma dignitoso, dignitosissimo, che è Lucio Battisti con Mogol.
Mogol, certo.
No?
Sì.
E così via.
Certamente.
E via elencando si potrebbe andare. Ma, ripeto, c'è, per esempio, ecco, un altro tipo completamente diverso di sodalizio straordinario, mi viene in mente Elisabeth Schwarzkopf con Walter Legg, che uh-huh. è stato il produttore della EMI, così, e grazie a questa cosa abbiamo una messe di capolavori della discografia inesauribile.
Assolutamente. Gidon Kremer, riferendosi al suo duo leggendario con Martha Argerich, diceva che un duo di musicisti, di artisti, è un legame molto più forte che una coppia di amanti, no? Antonio Ballista, lei è come dire, parte di un duo leggendario della musica, diciamo, classica italiana. Evidentemente sto parlando del suo duo con Bruno Canino. È d'accordo con l'affermazione di Gidon Kremer?
Assolutamente, perché c'è il meglio di quello che si può realizzare in una coppia, senza la quotidianità che può essere così, che può porre dei problemi, no? Invece nella musica si può fare anche le scelte più adatte senza costrizione, cioè c'è una grande libertà, ecco. La persistenza poi nel tempo però è dovuta anche ad una grande amicizia in senso lato, cioè anche viaggi insieme, anche magari con le famiglie. Noi abbiamo fatto dei viaggi memorabili in Europa a tema, che erano temi molto bene identificati addirittura claustrofobici. Ricordo una volta che con le nostre mogli siamo andati a vedere le chiese del Rococò bavarese in Germania, appunto, e quando le poverine passavano sotto una meravigliosa chiesa gotica, venivano invitate a non guardare per non distrarsi dal tema, per esempio cose demenziali, che però ci hanno arricchito molto. Ecco, e quindi questo ha anche dei riflessi sulla musica. D'altra parte, quando il maestro Beltrami al conservatorio, io ero appena entrato, Bruno c'era già da qualche anno, ci ha messo insieme per eseguire Mamerloa, ci siamo subito trovati così bene a suonare insieme che è stata una specie di affinità evidentemente elettiva. Non è stato un duo che si è costruito, è stato quasi un ritrovamento inspiegabile. Ecco, e poi anche bisogna dire, a proposito, qui si potrebbe fare ancora riallacciarsi a quello che si è detto prima per le coppie tout court, anche la possibilità di suonare insieme per un duo pianistico non è frequentissima, e questo salvaguarda sempre il desiderio di ritrovarsi, evidentemente, perché per una questione i due pianoforti sono difficili da trovare in alcune società, e poi il quattro mani non è poi così frequentato ancora. Questo è un altro elemento che può essere favorevole a un'esaltazione quando ci si ritrova.
Davvero peccato sfumare la musica di Claude Debussy en blanc et noir. Questo era una registrazione del 1997 effettuata qua nei nostri studi della RSI con il nostro ospite Antonio Ballista. Si ricordava questa registrazione? Immagino di sì, no?
Certo. Sì, un altro elemento di collegamento a quello che ho detto prima è anche la diversità dei temperamenti, che nel nostro caso è molto spiccata. E anche se con un, evidentemente, se con un ambito culturale comune, però la diversità dei temperamenti è qualcosa che aggiunge, perché crea una dialettica per cui è difficile che il pubblico si stanchi o che noi stessi ci si stanchi di un rapporto durante l'esecuzione. Insomma, credo, con tutto il rispetto per i gemelli monoovulari, non credo che un duo di gemelli monoovulari potrebbe essere affascinante. Ecco. Che facessero gli stessi gesti, la pensassero assolutamente nello stesso modo, che respirassero in modo analogo. Invece dei sani contrasti sono molto fecondi, perché esaltano la percezione della musica nel pubblico.
Ecco, maestro, lei stava sottolineando l'aspetto dei contrasti, chiamiamoli così, anche caratteriali, ma rispetto a una coppia di gemelli, li citava lei, che cosa fa, che cosa ha fatto nel vostro caso, ve l'avranno chiesto chissà quante volte, veramente la differenza sul piano artistico, il fatto di discutere in che direzione andare?
Non ci sono mai state discussioni, ci sono state però magari dei cambiamenti istantanei, dato che uno dei due immediatamente riconosceva l'apporto dell'altro, per cui inspiegabilmente, insomma, ci si trovava su posizioni apparentemente diverse da quello dello studio individuale, e questo devo dire è stata una cosa molto feconda. Noi ci siamo fatti le ossa verso dai 20 ai 22 anni presso le settimane della nuova musica, le non mai abbastanza lodate settimane della nuova musica di Palermo. Dico non mai abbastanza lodate perché allora c'erano veramente tutti i rappresentanti delle cosiddette Neue Musik presenti, con prime esecuzioni e con un pubblico avido di conoscere. E noi, poiché nella musica contemporanea il pianoforte è strausato, avremmo dovuto essere da soli o insieme sempre presenti, cosa che era impossibile. Non essendo Padre Pio, la bilocazione non era concessa, e quindi riuscivamo, pur con tutto l'impegno e lavorando tutto il giorno, a deludere quasi tutti i direttori d'orchestra o degli ensemble a cui dovevamo partecipare, che dovevamo andare da un teatro all'altro cercando di approfittare del poco tempo che era riservato alle prove.
Certo.
Poi la nostra passione è stata, noi da ragazzi durante il periodo del conservatorio usavamo ascoltare insieme per radio le opere e anche i pezzi di nuova musica, cioè ascoltavamo Puccini, Verdi, però anche le novità di Dalla Piccola e poi andando avanti di Berio, di Stockhausen, di Castiglioni, di Castaldi. Quindi da ciò avevamo cominciato a leggere le trascrizioni, che allora in quel periodo erano abbastanza invise, perché c'era un neoclassicismo diffuso, un rispetto un po' fanatico del testo, no? Invece le trascrizioni erano una novità straordinaria. Avevamo cominciato, per esempio, con la saga della Primavera e ci siamo resi subito conto che le trascrizioni, dal punto di vista conoscitivo, possono assolvere un compito straordinario, cioè, togliendo la magia del timbro, rimane più evidente la struttura.
Certo.
Cioè, non voglio dire che uno non deve più ascoltare la saga della Primavera e sentirla solo nella versione a quattro mani, però nella versione a quattro mani due insetti che sostituiscono una congerie di 80 elementi riescono ad avere un clangore concettuale e anche una e anche a presentare un'armonia enormemente più radicale di quella dell'orchestra, perché appunto viene fuori la struttura che viene un pochettino dolcificata dalla bellezza dei timbri. Non lo so se è d'accordo con
certamente, assolutamente. Noi peraltro ricordiamo i nostri ascoltatori il nostro numero, se ci volete scrivere, su WhatsApp 079 38 26 765, quindi scriveteci se volete rivolgere qualche domanda ai nostri ospiti. E ora, Giovanni, io ti propongo l'ascolto di un altro duo leggendario, direi, della storia della musica, diciamo, classica del Novecento. E questo è un assaggio dal primo tempo della sonata numero 1 in fa maggiore opera 5/1 di Beethoven, con un'altra coppia leggendaria, Rostropovich e Richter, Giordano Montecchi. Che coppia era questa?
non saprei trovare degli aggettivi, perché siamo anche qui di fronte a due giganti. Ma a proposito di Sviatoslav Richter e Rostropovich, mi vengono in mente un paio di aneddoti. Adesso lo sto trovando adesso scartabellando nel computer, però uno me lo ricordo così a memoria. Allora, a un certo punto sicuramente suonando una sonata di Beethoven, non ricordo quale, ma a un certo punto Rostropovich chiede a Richter, e mi ricordo che gli si rivolge dicendo Teofilovich, che è il patronimico di Richter. Teofilovich, in grosso modo, potresti cercare di suonare un po' meno pesante? E la risposta fu: certo, come vuoi. E allora dice appunto Rostropovich: suonavo di nuovo, ma lui suonava sempre allo stesso modo. Affinché mi venne un'idea, allora ecco che Rostropovich chiede a Richter: dimmi un po', ma tu quante voci hai nel passo che stai suonando? 4. Bene, io ne ho una, vedi? Allora tu sei l'esercito e io sono il generale. e dice Rostropovich che Richter capì la metafora, insomma, no? E dopodiché, da qualche parte mi ricordo che dice: e allora da quel momento svolse il ruolo della fanteria, quindi rientrò nei ranghi in un certo senso. Comunque questi personaggi, poco fa il maestro parlava dei contrasti, no? E in effetti è così, ci vogliono personalità diverse che però trovano nella musica la fusione. Allora mi è tornata in mente anche quella frase che nella liturgia, o che il sacramento del matrimonio, nel quale si dice che poi i due che si uniscono saranno un corpo solo e un'anima sola. Ecco, la musica, realmente credo, nei grandi esempi che abbiamo qui davanti e abbiamo citato anche, realizza questa cosa. Io, fra l'altro, sempre il maestro Ballista parlava anche dei suoi anni di conservatorio. Io ho avuto il privilegio, per esempio, di vedere crescere In particolare è un trio in realtà, ma il discorso è lo stesso. Uh-huh. L'amicizia, la diversità dei temperamenti di questi ragazzi, che erano i tre ragazzi che poi hanno formato il trio di Parma.
Certo.
Che tutto il mondo certo. conosce ormai, no? Allora è il timido, è l'Eusebio, è il Florestano, è il Giocherellone, è il Mistico, insomma, gli scherzi, le vacanze insieme, proprio il crescere insieme e poi scoprire che musicalmente si forma una cosa, un cemento. Che è molto più della somma di due. La musica è qualcosa che si fa insieme, da soli, insomma, è un po' onanistica forse.
Certamente. Però le coppie, in realtà le coppie musicali, non sono solo dei legami tra musicisti, ma per esempio anche quello tra un musicista e un regista. Questa è una delle tante coppie davvero proficue della storia della musica e del cinema insieme, forse la più celebre in assoluto, stiamo parlando chiaramente di Ennio Morricone, di Sergio Leone, questi erano i titoli da Per un pugno di dollari, ma ce ne sono tante altre, no? Penso, una delle ultime che mi è capitato di incontrare al cinema è quella tra Alberto Iglesias e Pedro Almodovar, no? E qua, come dire, il discorso scatena un'altra riflessione, perché non ci sono più due musicisti che dialogano insieme, ma due persone che fanno un mestiere diverso, a volte quasi in contrapposizione, no? Perché sono esigenze diverse. Antonio Balista, lei cosa ne pensa? Come si può sviluppare un rapporto così duraturo e così proficuo tra due persone che coltivano un'arte differente?
A questo è dovuto anche al fatto della musica. La musica che non esprime niente secondo alcuni e secondo altri può esprimere tutto, cioè può alludere a qualunque cosa, dipende dai punti di vista. E quando no, appunto due persone insomma nei film di Leone la musica di Morricone è assolutamente fa parte del testo originario, è inscindibile, sono delle simbiosi, ecco, quando avviene una simbiosi tutti e due gli elementi disparati acquistano un incremento di significato che prima non si poteva supporre. Il caso di Morricone e di Leone devo dire che è stato scelto in un modo esemplare, perché è uno dei culmini di questo rapporto. Ma anche, per esempio, addirittura questa cosa può succedere anche singolarmente. La voce di Battiato e le canzoni di Battiato. Le canzoni di Battiato senza la sua voce sono un'altra cosa.
Sì.
È una specie di dualità che può succedere anche nella stessa persona, che fa due mestieri diversi, cioè il compositore e il cantante. Non so se lei è d'accordo, cioè le canzoni di Battiato sono bellissime, però la voce, secondo me, fa parte del testo, esattamente come,
sì,
come il metronomo nel caso di Stravinsky fa parte del testo, cioè non è un'indicazione generica che mette il compositore, ma è inoppugnabile, cioè fa parte del senso, insomma.
Mm-hmm. Certo, purtroppo
non so se sei d'accordo.
Assolutamente, assolutamente, è un timbro che, come dire, ci dà delle suggestioni.
Sono delle fortune rare,
queste, sì,
di persone che si incontrano e in cui, come è già stato detto, accennato prima, appunto la somma delle parti produce come in un composto chimico, mettendo due sostanze non viene fuori la somma delle parti, ma una terza cosa che era assolutamente imprevedibile.
Giordano Montecchi, abbiamo...
è un miracolo.
Sì, assolutamente. Come è stato, per esempio,
è un miracolo anche fisicamente, inspiegabile questo.
Sì.
Anche dal punto di vista fisico, non solo artistico, insomma.
Certamente. Come è stato, per esempio, un miracolo la coppia di Bob Dylan con Joan Baez, con cui chiudiamo questa puntata di Voi che sapete, no? Giordano Montecchi, hai 30 secondi per una battuta su questa coppia.
Grazie
a questa coppia, mi becchi all'improvviso e qui dovrei trovare superlativi, ma sai, Joan Baez forse tanto era introverso, appunto, a proposito della diversità e degli opposti, tanto era introverso per tante ragioni, Bob Dylan, tanto era comunicativa, aperta, solare, luminosa, spirituale, John Baez è stata, per un certo periodo, è stata anche forse una musa per Bob Dylan. Insomma, comunque sono figure che hanno un ruolo nella nostra storia, nel nostro vissuto, nella storia culturale e musicale del nostro secolo, anche loro, credo, fondamentale. Poi da loro si è ripartita la protest music, come la chiamano gli americani, insomma,
sì,
grazie a loro ha avuto uno slancio e un'elevazione, credo, ancora oggi, di cui raccogliamo l'eredità.
Certo, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie davvero ai nostri ospiti.
Grazie, è stato un bel momento e diciamo grazie evidentemente al maestro Antonio Ballista, che speriamo di riavere presto per continuare questo discorso e farne anche altri. Grazie maestro.
Un grande piacere.
E grazie al nostro Giordano Montecchi, a prestissimo,
a
risentirci domenica per Jukebox 900 su Bella Ciao, arrivederci.
Buon pomeriggio. Okay. How many roads must a man